intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, vi porto a Milano a conoscere l'Istituto Tumori e lo faremo guidati dal proprio direttore generale, il dottor Carlo Nicora. Dottor Nicora, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Grazie, grazie per essere con noi questa mattina e per il tempo che ci dedicherà. Iniziamo subito la nostra chiacchierata. Io inizierei conoscendo un po' la storia dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Nei primi anni del secolo scorso erano tante le malattie di rilevante impatto sociale, cito il tifo, la malaria, la tubercolosi, e tra queste incominciava ad essere annoverato il cancro, della cui diffusione si prendeva coscienza anche in seguito al processo di industrializzazione che portò a un cambiamento nei ritmi e negli stili di vita e di lavoro di tantissimi, di milioni di italiani. In che anno furono inaugurati i primi reparti dell'attuale istituto, dottor Nicora?
Allora, era aprile del 1928. In Italia nasceva il primo centro dedicato esclusivamente alla ricerca e alla cura dei tumori. In quel periodo, in quegli anni, negli anni 20, il cancro era definito il male oscuro, quel mare che non poteva in nessuna maniera essere trattato. E allora si pensò di realizzare a Milano, in Italia, un centro all'avanguardia come in tanti altri posti nel mondo. Che cosa caratterizzava questa idea veramente innovativa e che portava dentro un concetto nuovo? È che il cancro doveva essere curato da persone dedicate, che facevano solo e solamente questo mestiere, e per la prima volta si è cercato di mettere insieme medici, infermieri, chirurghi, clinici, ricercatori. Credo che questa sia stata un'intuizione da sottolineare con l'evidenziatore. Poi l'istituto nell'anno dopo, nel 1929, viene riconosciuto dal Ministero della Sanità come il primo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, una peculiarità in ambito italiano. Negli altri stati non esiste questo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Poi l'istituto è andato avanti, possiamo dire che qui in istituto è nata l'oncologia italiana, moltissimi dei ricercatori hanno contribuito a livello nazionale e internazionale, ne ricordo due, Gianni Buonadonna, che con uno studio negli anni 70 stabiliva che la chemioterapia post-chirurgica migliorava la guarigione delle pazienti colpite di cancro al seno, e lui fu il primo italiano invitato oltreoceano a fare una lezione magistrale in ambito oncologico. E poi la tecnica messa a punto da Vittorio Umberto Veroneri, che dimostrava che era possibile una chirurgia conservativa del tumore della mammella, quindi introducendo un concetto di rispetto della donna, rispetto del corpo, di salvaguardia di quello che si poteva salvare, asportando solo la parte del seno che era interessata.
Dottore, quante persone operano, impiega attualmente l'istituto tra ricercatori sperimentali, medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo?
Ma sono circa 2000, poco più di 2000 persone, le persone che lavorano in istituto, sono persone che lavorano nell'assistenza, nell'accoglienza, nella ricerca, ma io quello che cerco, che voglio sempre sottolineare in questo aspetto è che cura e ricerca sono due facce della stessa medaglia o della stessa moneta che il paziente virtualmente ci pone quando varca l'istituto. Sono oltre 580 medici, infermieri e ricercatori che svolgono entrambi questi due lavori, perché sono veramente due lavori. I numeri sono impressionanti, oltre 15.000 ricoveri, il 74% sono pazienti lombardi, ma il 26% sono pazienti che vengono da fuori regione, 5.000 interventi chirurgici, 2.800 interventi in day hospital, 26.000 infusioni di sostanze chemioterapiche, 5.000 prestazioni radioterapiche. Credo che ogni anno noi nel nostro istituto varcano la soglia dell'istituto oltre 125.000 persone a vario titolo, ma la cosa impressionante è che di queste ogni anno più di 13.000 sono nuove pazienti che noi non avevamo mai incontrato e che per la prima volta entrano in contatto con l'istituto.
Ora che ti guardo, vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà.
Secondo le stime ufficiali riportate dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, gli ultimi numeri a disposizione sull'incidenza del cancro in Italia, ahimè, riferiscono un aumento dei casi di 18.000 unità nel 2023 rispetto al 2020. Tuttavia, i numeri relativi alla prevenzione e alle cure sono incoraggianti. Grazie a questo ai notevoli progressi compiuti dalla ricerca, un numero sempre maggiore di pazienti può guarire e dopo la malattia godere di un'ottima qualità della vita. Per la lotta contro il cancro, dottore, è fondamentale prestare la dovuta attenzione a prevenzione e screening.
Sì, diciamo che le due cose che ha accennato sembrano contrapposte. Da una parte, nel 23 sono stati stimati 395.000 nuovi diagnosi di tumore, 53% uomini e 47% donne. E come lei diceva, nella post-pandemia, dovuta al fatto che durante la pandemia abbiamo potuto curare meno e fare meno screening, si è assistito a quel numero di 18.000 diagnosi in più. Però lei pensa che nei prossimi 20 anni il numero assoluto di nuove diagnosi vedrà una crescita negli uomini dell'1,3% e nelle donne dello 6%. Però di fronte a questo numero che spaventa, c'è da dire un altro aspetto interessante. L'oncologia in Italia, come nei paesi con sistemi sanitari nazionali all'avanguardia, l'oncologia ha fatto enormi progressi. Lei pensi che nel periodo 2007-2019 sono state stimate oltre 260.000 morti evitate rispetto a quello che nel 2003-2006 si pensava potesse accadere. Quindi abbiamo da una parte un grandissimo numero di casi ogni anno e dall'altra parte, grazie ai processi della prevenzione e della cura, un notevole numero di morti evitate. Però purtroppo, un po' perché la popolazione invecchia e un po' perché questa è una patologia che continua a crescere, i tumori rimangono la prima causa o una delle principali cause di morte. Cosa fare? Beh, due cose: la prevenzione primaria, che è quella che riduce i fattori di rischio, e la prevenzione secondaria, che io chiamerei diagnosi precoce, cioè quell'opportunità di intercettare la malattia all'inizio. Prevenzione primaria, lei pensi che il 40% dei tumori potrebbe essere evitato o modificato, eliminando o modificando i fattori di rischio. In Italia il 24% degli adulti fuma, il 29% degli adulti è sedentario, il 33% è sovrappeso, un 10% addirittura obeso, il 17% consuma alcol. Se solo fossimo capaci di riuscire a ridurre questi fattori di rischio, avremmo già dato una bella botta, come si dice in gergo calcistico, al tumore. Ma rimane la prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria è quella di riuscire a scoprire prima, di arrivare quando il tumore inizia, di essere in una situazione in cui non ha già conquistato parte del nostro organismo. Pensi che, e qui i dati anche qui fanno riflettere, in Italia noi abbiamo tre screening consolidati, per il tumore della mammella, per il tumore della cervice uterina e per il tumore del colon retto. L'Europa, la Commissione Europea, ha, sottolineo che questi tre screening in Italia sono all'interno dei livelli essenziali di assistenza, quindi sono una scelta che il programmatore nazionale ha dichiarato a tutti i sistemi sanitari regionali, di ritenendolo un livello essenziale minimo. Dovremmo farlo tutti perché questo è ritenuto efficace. Qualche numero, perché ogni tanto in maniera un po' provocatoria dico, ma gli italiani sanno che gli screening oncologici intercettano migliaia di tumori ogni anno? Lo sanno? Perché faccio questa domanda provocatoria? Perché adesso le dico, rispetto a questi tre screening, tre numeri che parlano da soli. Screening del mammografico. Dovremmo invitare almeno il 90% delle donne italiane. Quest'anno sono state invitate 3 milioni e mezzo di donne tra i 50 e i 69 anni e abbiamo raggiunto l'86% rispetto agli inviti teorici, quindi un numero molto vicino al 90% che ci chiede l'Europa. Ma se andiamo a vedere l'adesione dello screening, cioè le persone che si sono sottoposte, sono solo il 56%. Con dei dati molto differenti tra nord, centro e sud. Pensi che in questo 56% di donne abbiamo diagnosticato quasi 10.000 carcinomi in fase iniziale. Screening della cervice uterina, il Pap test, anche qui quasi 3 milioni e mezzo di donne tra i 25 e i 64 anni, siamo anche qui all'88% degli inviti, quindi molto vicini al 90%. L'adesione dello screening non raggiunge il 40%. Anche qui, dato impressionante, perché in questo 40% di donne che si sono sottoposte si è riuscito a individuare oltre 2.000 lesioni istiologiche cancerose. Sullo screening colorettale i dati purtroppo peggiorano. In questo caso le persone invitate riguardano uomini e donne, sono oltre 6 milioni e mezzo di cittadini tra i 50 e i 69 anni, non riusciamo a raggiungere l'80% degli inviti quando il valore è del 90%, ma qui l'adesione dello screening cade a meno del 40%, siamo a 38%. Ed è veramente un peccato, perché l'adesione dello screening del colon rettale basta adesso, una volta che si è chiamati, fare la raccolta del sangue occulto nelle feci, portarlo in farmacia, nei punti di raccolta, e poi fa tutto il sistema. E poi c'è un meccanismo, qualora si fosse individuati con il sangue occulto, in cui si viene chiamati per fare la coloscopia, per fare degli ulteriori accertamenti. Quindi è veramente un peccato, perché il nostro sistema sanitario nazionale è ritenuto un livello che tutti dovrebbero fare, quindi la sfida è duplice. Da una parte dobbiamo garantire l'invito, e questo non basta. Abbiamo visto che mammella e cervici uterine siamo vicini al 90%, nel colon retto ci mancano 10 punti delle persone che dovrebbero essere invitate, ma la cosa più importante è che le persone poi aderiscano. Io ringrazio per questa domanda e perché lei pone il tema nella sua trasmissione oggi, perché il vero problema è che la popolazione partecipi, Oggi noi sappiamo con certezza che individuare il cancro nelle sue fasi iniziali vuol dire garantire un tasso di sopravvivenza maggiore e una migliore qualità di vita. È gratuito, diffuso a livello nazionale, previsto dal nostro sistema sanitario nazionale. Noi dobbiamo aderire.
Il cancro, dottor Nicora, ferisce il corpo come l'anima. Il timore di non guarire è paralizzante, come quello di avere una vita condizionata dalle terapie. A voi medici non è dato di trovare le risposte, ma di accompagnare, se mi permette questo termine, di accompagnare i malati e i familiari in questo percorso che può portare alle volte anche a riconciliazioni insperate. Accompagnare è la parola che deve ricorrere di più nel vostro servizio, dottore.
Assolutamente sì, direi che poi io sono molto fortunato perché il mio cappellano, Don Tullio, su questo tema è anni che si spende e io ho trovato un terreno fertile, molto fertile, un'esperienza importante qui in istituto. Nella malattia il malato cerca innanzitutto la guarigione e i pazienti che vengono in istituto proprio perché è un istituto oncologico vivono quello che è, vivono un binomio, la cura da una parte e la speranza di guarire. Dietro a questa domanda, dietro a questa affermazione, dietro a questa certezza ci sono moltissime risposte. Cosa io sottolineo, e poi probabilmente Don Tullio mi correggerà o sottolineerà, rimane sempre il rapporto con il malato. Noi dobbiamo occuparci e preoccuparci delle persone che si affidano a noi. E questo è il nostro cammino di tutti i giorni, lo sforzo di tutti i giorni, con i nostri limiti, perché il nostro impegno e umana condivisione è un impegno verso chi soffre, ma anche verso chi ha fiducia di noi.
Dottor Nicora, grazie ancora, buona giornata, porti il mio grazie a tutti gli operatori e agli ammalati il mio abbraccio forte.
Sarà fatto, grazie, buona giornata.
Grazie, buon lavoro, grazie.
Dio, se ci sei con i dolori tuoi, ascolterai una preghiera. I figli tuoi chiedono amore, sai, ci sentirai così vicino a te. Vite a metà, cuore indeciso che la direzione non ce l'ha.
Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie al dottor Carlo Nicora, direttore generale dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
Male che fa male, tu non puoi fermare. Male che fa male, tu non vuoi lasciarti parlare, lasciarti cercare, lasciarti vedere. Se ci sei di sole e nuvole.